il gancio, perché questi sono tutti temi e argomenti che riguardano il nostro primo ospite, di salutarlo e introdurlo. Gianluca Falsini, mister, buongiorno.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Gianluca Falsini, che è stato tra le tante anche ex calciatore del Verona e che poi ormai da 15 anni mal contati è alle prese con un lungo e proficuo lavoro in tanti settori giovanili, l'ultimo dei quali quello della Roma, quindi è un po', diciamo, l'ospite in grado di unire i tanti argomenti dell'attualità di questa sosta. Io, mister, riparto un attimo anche dalla nazionale, perché quando non ci si qualifica tre edizioni consecutive del Mondiale diventa anche un esercizio, a mio avviso, un po' retorico e anche un po' parziale prendersela col singolo di turno, che sia un giocatore, un allenatore, un dirigente federale. È chiaro che c'è una problematica di sistema, e quindi mi viene da dirti e da chiederti anche una soluzione più complessa e più di sistema di quello che si può anche dire, no, in pochi minuti.
Oddio Francesco, è un tema che per dibatterlo in maniera neanche esaustiva, ma abbastanza esaustiva, ci vorrebbero almeno un'oretta abbondante. Io credo che i problemi non siano adesso, diciamo che i problemi sono iniziati dopo la vittoria del Mondiale del 2006, mm-hmm. che purtroppo già c'erano, che purtroppo è stato l'inizio, no? Un po' il fumo negli occhi per tanti, e da lì hanno iniziato i problemi. Come hai detto tu, non è una questione di allenatori, non è una questione di giocatori, è una questione che il sistema non funziona. È facile oggi parlare, però negli ultimi 20 anni, togli la vittoria all'europeo di Mancini, dove, non ci dimentichiamo, il migliore in campo, per mutuare un acronimo dal basket, l'MVP del torneo è stato Gigi Donnarumma, il nostro portiere, non il nostro attaccante, tanto per inciso, e la finale di Cesare contro Prandelli contro la Spagna, poi persa 4-0, però sì, comunque arrivare in finale in europeo, ragazzi, è sicuramente un torneo fatto bene, con tutti i crismi. Il resto sono 20 anni di fallimenti, 20 anni di errori, 20 anni di problemi che non sono mai stati risolti, e come spesso accade abbiamo messo la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi. Però alla fine poi il campo, io dico sempre che è un giudice severo ma onesto, ragazzi, cosa volete che vi dica? Paraguay, Bosnia, Montenegro, eccetera eccetera, cioè sono troppi, c'è un problema di base, di fondo clamoroso. Di solito in Italia i primi 3 giorni iniziamo a dire dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là, bisogna rifondare, bisogna mandar via quello, Tizio, Casa, Sempronio, e poi il quarto giorno diciamo vabbè, ma il campionato chi lo vince? L'Inter, la Juve, il Milan, Napoli, la lotta retrocessione, chi è che andrà giù, eccetera eccetera. E quindi insomma è un problema che se non partiamo dalla base, è inutile guardare sempre la punta dell'iceberg, no? O la, certo, cima della piramide. Dobbiamo partire dalla base. La base sono i settori giovanili, le scuole, eccetera eccetera. Questo è il problema. La Germania tanti anni fa, me lo ricordo benissimo, non mi ricordo l'anno esatto, però quando ci fu l'europeo itinerante fra Svizzera e Germania, la Germania uscì, mi sembra, ai quarti di finale. 10 giorni dopo il governo tedesco convocò una riunione fiume e cambiarono il sistema giovanile tedesco, e obbligarono le squadre della Bundesliga a spendere almeno il 5% del loro bilancio nei settori giovanile, avere delle strutture, quindi delle facilities, se volevano giocare in Bundesliga, di un certo tipo, con determinati crismi, e persone all'interno del società, soprattutto nel settore giovanile, con determinate qualifiche. E ragazzi, dopo X anni hanno vinto il mondiale in Brasile. Noi non abbiamo fatto niente, ripeto, per 20 anni. Adesso parlare serve a poco, bisogna fare, non parlare, perché adesso, Francesco, perdonami, sì, sì, parlano tutti. Perché chiaramente quando in Italia, quando c'è da distruggere, siamo bravissimi,
certo,
siamo fenomenali. Voglio dire, invece bisogna parlare, bisogna fare, non bisogna parlare. A me mi viene da ridere quando sento dire il presidente, insomma, della Federazione Italiana Gioco Calcio, che dice ma noi siamo uno sport professionistico, gli altri sono dilettantistici. Ah, bene, perché allora non vai a chiedere a un giocatore, a un atleta, ma a qualsiasi, a un atleta, a un giocatore di basket, a un giocatore di pallavolo, che attenzione, o vincono gli ori alle Olimpiadi o sono campioni del mondo, eccetera eccetera, sono a livelli, voglio dire, migliori al mondo, certo, e noi non siamo neanche vicino ad esserlo. Quante ore si allenano durante il giorno? I dilettanti. Siamo noi dilettanti, Francesco.
È così.
Il calciatore si allena 2 ore al giorno, 2 ore e mezza al giorno. E gli altri atleti si allenano 6, 7, 8, 9 ore al giorno. Però attenzione, per il signor Gravina, loro sono i dilettanti. Noi che siamo professionisti ci alleniamo 2 ore al giorno, 2 ore e mezza al giorno. Vede che non funziona. Cioè, c'è già tante cose che non funzionano. Ripeto, Francesco, non ce la faccio a dirtele tutte.
No, ma è normale, è chiaro.
Non ce la faccio. Però ti dico, all'inizio dicevano, tanti anni fa, dicevano, gli allenatori non sono capaci in Italia. Perfetto. Quindi gli allenatori, non dico tutti, ma qualcuno ha iniziato a aggiornarsi, a migliorarsi. Che questo lo dovresti fare anche se sei Ancelotti, Guardiola, Klopp, eccetera, eccetera. Però va bene, non siamo all'altezza, quindi iniziamo a studiare, eccetera, eccetera. Dopo hanno detto, in Italia non nascono i talenti. Mannaggia, cioè, siamo sfortunati, Francesco, perché in Spagna nasce Yamal, in Francia nascono dei ragazzi che 2008-2009 che costantemente giocano titolari in Champions League, mm-hmm, con il Paris Saint-Germain.
Certo.
In Germania Karl gioca titolare, titolare no, perché insomma il Bayern Monaco è una squadra stratosferica, però gioca spesso nel Bayern Monaco. In Inghilterra c'è Dawson, c'è un ragazzino, si chiama Gabriel, del Manchester United, che vedrete nei prossimi anni verrà fuori, è un fenomeno. E cavolo, solo da noi non nascono i giocatori.
Ecco,
incredibile.
Io, mister, volevo farti una domanda proprio su questo, perché poi di fatto nelle giovanili italiane, l'under 17, under 16, under 20, si parla dell'elite, quindi le nazionali, dei ragazzi vestiti d'azzurro, cioè, di fatto vanno tutte bene, o quantomeno si dimostrano di essere nazionali di qualità, di nuova tradizione, perché non è,
bravo,
più la tradizione della difesa e contropiede che avevamo, bravo, 30 o 40 anni fa, nuova tradizione calcistica italiana, che è votata anche a un gioco più bello, con raccordi calcistici diversi rispetto al parto in contropiede, mi affido alla grande qualità che avevamo in attacco. Però perché allora non si riesce più a fare quel tipo di passaggio, ovvero dalle under vincenti o quantomeno convincenti alle prime squadre? Perché in under 21 giocano 4-5 giocatori titolari nei rispettivi club d'elite, quindi in Premier, in Serie A o in altri campionati, e tutti gli altri stanno a guardare oppure giocano in Serie B o in Serie C? Come mai non si riesce? Cioè, la riforma che si chiede, come può aiutare questi ragazzi, che sono il meglio che possiamo offrire nei prossimi anni, a giocare stabilmente nei propri club? Cosa proporresti?
Allora, senti, io ti dico una cosa. Io faccio l'allenatore, non sono dirigente, quindi io ti dico quello che ti propongo da allenatore.
Certo.
Allora, con le nazionali, e se sbaglio ditemi giustamente, anzi io preferisco che tu mi dica, guarda Gianluca, no, hai detto un'inesattezza, perché così mi insegni. Noi vinciamo a volte gli europei o i titoli continentali anche perché le altre squadre, le altre nazioni, perdonami, i giocatori forti di quell'età lì non li fanno più giocare in under 17, in under 19, eccetera eccetera, perché poi bisogna dire la verità, chiaramente il Club Italia non lo dice questo perché andrebbe a scapito loro, però chi è del mestiere lo sa. Cioè, ti faccio un esempio, la Miglia Mal, quando abbiamo vinto con i 2007, te lo dico perché ne allenavo 3, anzi scusami 4, sono stato anche, eravamo insieme al Milan, mi sembra la Roma era la società più rappresentata in quello europeo. La Spagna non giocava, cioè non c'era Yamil Yamal nella Spagna, e anche Cubarsí. Cioè, tu immaginati nel 2017 la Spagna con Cubarsí e Yamal, l'Italia non avrebbe vinto, no? Quindi tu tante volte, e stessa cosa con Bollini quando abbiamo vinto l'Under 19, i giocatori più forti, le altre nazioni, non gli interessa vincere l'under 19, l'under 17, gli interessa fargli fare un percorso, farli giocare e giocare in prima nella nazionale maggiore. È questo il problema. Io ti dico, da allenatore, guarda, allora ti faccio un esempio, Francesco. Mm-hmm. Io ho sentito un allenatore di Serie C che al margine di una, credo, di uno, so, di una premiazione, quello che è, parlava giustamente, diceva: bisogna avere coraggio, far giocare i giovani, bisogna fare di qua, di qua. Beh, a un certo punto c'è una partita, prima contro seconda, stadio pieno, la prima 5 punti di vantaggio contro la seconda, e tu vedi dal primo minuto di gioco che la prima sta con palla alla seconda squadra, che seconda squadra vuol dire che era seconda in classifica, sta dentro la sua metà campo e aspetta che sbaglino il passaggio per andare a far gol in ripartenza. Io dico dentro di me, ma come? Hai parlato di coraggio, hai parlato di far giocare i giovani, hai parlato di un calcio, come detto te, moderno, nuovo, che dia anche speranza agli spettatori, ragazzi, perché io non so voi, ma tranne 3-4 allenatori da A alla C, le altre partite mi annoiano.
È così.
In Italia mi annoiano.
È così.
È così, mi annoiano. Perché il, come dice, Vox Populi, Vox Dei, cioè nel senso, io studio tutto il giorno, o spesso, insomma tutto il giorno no, però spesso studio tanto calcio, ma io mi ricordo sempre che mio babbo, che ha fatto l'artigiano e tra l'altro è anche tifoso della Fiorentina, me lo diceva quando mi diceva: ma io non mi intendo di calcio, mi diceva, però mi diceva: oggi non mi sei piaciuto, oggi mi sei piaciuto, e mi spiegava perché gli ero piaciuto. Quindi le persone se ne accorgono quando guardano una squadra che gioca con coraggio, con voglia, con determinazione, e non che è passiva per dire: oddio, speriamo che gli altri sbagliano e poi dopo noi furbescamente all'italiana, se mi concedete questo, questa parola, gli faccio gol. Massima resa, minimo sforzo.
Sì.
E quindi dico, ecco qual è il problema, Francesco. Cioè, io non ti dico che abbiamo i 2007, 2008, 2009 più forti d'Europa, perché ti ripeto, le altre nazioni, quelli forti in quelle annate lì, e giocano già titolari con le prime nazionali maggiori, comunque sono nelle rose nazionali maggiori. Quindi non dico che abbiamo le annate più forti d'Europa, però abbiamo delle buone squadre con giocatori, come hai detto te, di talento. Allora perché si fermano a un certo punto? Si fermano, ti ripeto, te l'ho detto anche prima, se noi e il sistema scolastico, quindi lo Stato, non ci aiuta, questi ragazzi si devono allenare di più e meglio. Meglio è un compito che aspetta agli allenatori, che si devono aggiornare, che devono essere formati, che devono essere lì per merito, non per conoscenze, per merito. Questo già è il primo step. Però tu, Stato, mi devi dare la possibilità di allenare di più questi ragazzi, se no non se ne esce fuori. E devono studiare, Francesco,
certo,
attenzione,
certo.
Devono studiare, perché l'ignorante non va da nessuna parte, e l'ignorante è malleabile, quindi non va bene. Quindi dico, devono studiare, e devono, ma guarda che io a 16 anni facevo due cose, studiavo e giocavo, non è che facevo chissà altre mille cose, studiavo e giocavo, e mi allenavo in continuazione. E quindi ti dico, dobbiamo tornare da questo punto di vista. Poi, una volta che finisce la filiera del settore giovanile, tu non puoi interrompere la filiera perché i ragazzi poi non hanno più possibilità di sviluppare, ripeto, il suo percorso, perché non tutti saranno Buffon, Cannavaro, Del Piero, Totti, De Rossi, eccetera eccetera, Maldini e quant'altro, no? Dovranno fare 2 o 3 anni di un percorso di un certo tipo, e allora lì le seconde squadre assolutamente possono aiutare, ma devono aiutare anche delle leggi che aiutino questi ragazzi. Cioè, adesso c'è la legge Zola, benissimo, ma un ragazzo giovane non gioca perché merita, gioca perché è un tornaconto alla società che prenderà i soldi dalla federazione. Ma che cosa, cioè, che vuol dire questa roba qua?
Sì, tra l'altro mi sembra anche in continuità, mister, con quanto si era già visto negli anni passati, cioè questa dinamica, questo rapporto che a volte si vede anche in Serie D addirittura tra le quote e un ritorno economico che però va spesso, per non dire sempre, poi a discapito della valutazione, della valorizzazione del giovane stesso. Cioè è un qualcosa per unire un'utilità, un fine, con uno strumento che si pensa, si immagina, ma poi non è così, a favore del giovane. E poi su questo però mi interessa anche il tuo parere su un altro aspetto, perché ora stavi dicendo delle seconde squadre.
Sì, scusa Francesco, finisco una cosa.
Certo, certo.
Vi faccio una domanda a voi.
Certo.
Quante ne conoscete dei ragazzi che in Serie D o in Serie C, finché sono under, e credo che sia corretto il termine,
sì,
under,
sì, sì, sì.
Giocano e una volta che non sono più under li buttano nel sacco dei rifiuti.
È infinita la lista, volte. Purtroppo.
Ah, perfetto. E ora aspetta, io non sto ragionando da allenatore, sto ragionando da genitore. Lascia perdere il calciatore. Non è che possiamo fare tutti i calciatori in Serie A, in Champions League o a livelli altissimi. E va bene. Ma tu hai creato un disadattato sociale, lo sai, no?
Certo.
E,
certo.
Dopo che succede? Questo ragazzo poi come si reinserisce nella società?
Certo, una volta uscito dalla bolla.
Bravo.
Dorata. Cambia mestiere. Cambia mestiere.
Magari, è già fortunato, perché io ti assicuro che ci sono ragazzi che non hanno la forza, come dici tu, di cambiare mestiere e vanno in giro per l'Italia a prendere, credetemi, 2 lire, perché poi quando 2 euro, scusate, sono vecchio, quando poi guadagni cifre basse, le spendi in vizi, le spendi in tante altre cose, ok? E alla fine del percorso ti è rimasto poco o niente addirittura, se non debiti, e tu hai creato un disadattato sociale. È quello il concetto, ragazzi. E quindi queste regole non funzionano da nessun lato, da nessun punto di vista. Non funzionano. E non funzionano.
No, e infatti, tornando al discorso della nazionale e delle nazionali, quelle sono solo la punta dell'iceberg, perché poi c'è tutto un reticolo, purtroppo, di questioni che hanno il risultato più appariscente come conseguenza finale. Ma bisognerebbe partire un po', come in tutte le cose, più dal tronco che poi dai vari rami. E l'ultima, mister, che ti faccio, sperando e promettendoci magari anche di avere un altro collegamento più avanti, perché sono temi molto interessanti che andrebbero poi estesi anche al nostro campionato, io ti domando anche, visto la tua grande esperienza con i settori giovanili e anche con quello che è poi il contesto, diciamo, più vicino alle prime squadre, quindi dall'under 17 all'under 18, arrivando poi anche al campionato primavera, e qui dalla nostra prospettiva, diciamo, abbiamo a pochi chilometri di distanza un contesto come il Viola Park e quello che sta facendo la Fiorentina, che vengono giustamente valutati, valorizzati e apprezzati, però inseriti nel contesto italiano. Io ti domando, per la tua esperienza, se all'interno proprio dei settori giovanili italiani c'è ancora troppo interesse, riprendendo quello che dicevi prima, per aggiungere in bacheca il Viareggio, il campionato primavera, la Coppa Italia primavera, e ci si sofferma poco poi su quanti di questi giocatori, con le seconde squadre, i prestiti in Serie C, con, diciamo, la bontà poi del sistema, si riesce davvero a portare ad un certo livello. Ma qui mi affido alla tua esperienza, perché sicuramente ti sarai trovato, ecco, ad aver a che fare con quello che a me dall'esterno sembra a volte anche un ossimoro di fondo, perché l'importante è ottenere il trofeo, mi sembra, a me dall'esterno, più che dare i giusti strumenti ai calciatori per provare a rimanere a certi livelli. È realmente così?
Allora, ora ti dico due o tre cosine. Allora, prima di tutto parto dalla Fiorentina.
Uh-huh.
La Fiorentina, secondo me, è al centro sportivo, no, secondo me, secondo tutti, lì è un assunto, non c'è discussione, al centro sportivo più bello d'Italia. Ed è, scusatemi, un ossimoro, come dici tu, il fatto che la Fiorentina non abbia la seconda squadra. Cioè, giusto, una società che spende 110 milioni di euro per avere il centro sportivo più bello d'Italia, e secondo me è uno tra i più belli d'Europa, se non il più bello, solo perché sei nel Chianti, quindi voglio dire, solo la cornice è impagabile, non ce l'ha nessuno una cornice del genere, e non ha la seconda squadra. cioè, questo mi anche lì è un ossimoro. Poi, allora, per un diciamo così, un percorso fatto del settore giovanile di un ragazzo, è normale che vincere fa parte del percorso, perché tu devi imparare a vincere.
Certo.
Però prima di arrivare a vincere, tu devi perdere, perché questo non c'è ombra di dubbio, tu devi perdere, devi sbagliare, eccetera eccetera. I problemi sono un paio, due o tre. Il primo, non c'è un progetto tecnico individuale su nessun giocatore o pochissimi giocatori di ogni settore giovanile d'Italia. Cioè, ci si siede con tutti gli allenatori dall'under 14, 13, oppure si parte dalla tita di base, quindi dall'under 10 fino all'under 14, e poi un tavolo con dall'under 15 fino appunto alla primavera. E gli si dice: ok, Falsini, secondo voi, per arrivare fra 6, 7, 8 anni a giocare in prima squadra nella Fiorentina, in che ruolo secondo voi più o meno potrà giocare? Ma quello, sai, il ruolo varia, no? Cioè, certo, dopo 2-3 anni dici sì, puoi cambiare, eccetera eccetera, ma le caratteristiche di Falsini è difficile che cambino, giusto?
Certo.
E quindi da lì li devi lavorare come? Con un progetto annuale. Un progetto annuale, cioè l'allenatore dell'under 12 quest'anno Falsini gli farà fare questo, questo, questo e quest'altro, quello della 13, questo, eccetera eccetera, fino a portarlo in primavera. Altro discorso. Ma Francesco, ora vi faccio ragionare su un aspetto. Ma se io non so, ok, io non so, è più facile per voi giudicare i numeri oppure lo sviluppo oppure la qualità del gioco, eccetera eccetera?
Con i numeri, diciamo, è più immediato.
Bravo.
Poi che sia più accurato, magari è un altro argomento.
No, no. Esatto, no, no, perché allora i tuoi responsabili, tra virgolette, dovrebbero giudicare, secondo me, anche dal punto di vista, anche soprattutto dal punto di vista dello sviluppo,
certo,
dei giocatori.
Certamente,
no?
Certamente.
Però se tu trovi, guarda, credimi, io sono l'esempio vivente che in Italia neanche vincere serve. Perché noi in 4 anni abbiamo vinto 3 titoli italiani, battuto il record di punti nella storia della Primavera 1, terza squadra più giovane d'Italia, premiato miglior allenatore dell'anno in Primavera, siamo usciti in semifinale contro una squadra forte come la Fiorentina 2-1, dove il migliore in campo è stato il portiere della Fiorentina, nonostante che ci mancavano 3 giocatori importanti di più, perché avevano firmato per altre società, e quindi la Roma non voleva, giustamente da questo punto di vista, che io li facessi giocare, e io non ho ricevuto offerte, ragazzi. Cioè, non è che Falsini ha rifiutato, Falsini non ha ricevuto offerte, e quindi vedete che c'è qualcosa che non funziona.
Ma non anche nella valutazione del risultato, poi, alla fine.
Sì, ma ti ripeto, non funziona. Cioè, il sistema, io oggi, ieri sera, non mi ricordo, ho letto, mi sembra, Moratti, perché adesso parlano tutti, sì, ragazzi, adesso sì, parlano tutti. Moratti che dice: devono andare via da Gravina in giù tutti. E io dico dentro di me: ok, vabbè, cioè, puoi anche mandarli via tutti, ci può stare, per amor di Dio, eccetera eccetera, ma ti sei dimenticato di dire: proprio bisogna prendere gente competente, se no è meglio che ci stia Gravina e tutti gli altri. Cioè, se io mando via tutti gli altri per rimettere dentro persone che non meritano, signori, siamo punto a capo. Se io vedo un certo tipo di calcio, e lo vedete anche voi, perché prima quando vi ho detto: ma ragazzi, togli Fabregas, togli l'Ascoli di Tomei, togli, sì, il Venezia di Stroppa, togli il Frosinone d'Alvini, togli, cioè, poche altre, ti ripeto, altre squadre, un po' Luciano Spalletti, quando almeno fino a poco tempo fa qualcosa di carino lo faceva da vedere, eccetera eccetera, ma io sono un allenatore, sono, tra virgolette, voglio imparare, sono giovane e tutto quanto, chi devo guardare in Italia? Io dico sempre: aiutatemi, perché se mi dite: guarda, vai a vedere Franco in Gallura piuttosto che da un'altra parte, io prendo il primo aereo, il primo traghetto, quello che è, e vado a vederlo. Però serve coraggio, ripeto, e poi dopo ci mettiamo dentro la nostra metà campo, aspettiamo che gli altri sbagliano per ripartire.
Mister, io guarda, purtroppo ho il tempo tiranno, però ti strappo la promessa di riaggiornare questo argomento, che è un maxi argomento, al più presto possibile.
Grazie a voi.
Grazie davvero,
grazie a voi,
mister.
Buon lavoro.
Un grande abbraccio. Ciao, grazie davvero a Gianluca Falsini.